Tempi straordinari, Consiglio europeo straordinario, Europa ordinaria? E l'ombrello francese è grande abbastanza? Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Gianpaolo Musumeci.
Notre dissuasion nucléaire nous protège. Elle est complète, souveraine, française de bout en bout.
Angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten, whatever it takes.
We're living in the most momentous and dangerous of times.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, buona giornata, ben ritrovati, ascoltatrici, ascoltatori, da parte mia, da parte di tutta la squadra, Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare questi concitati momenti di grande attualità internazionale, come sempre punteggiata da voi. 349-238-6666, sms whatsapp, domande e commenti, x nessun luogo 24 ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra una manciata di secondi saranno le 16.09, qui in Viale Sarca a Milano, le 16.09 anche a Bruxelles, dove è in corso il Consiglio europeo straordinario sulla difesa. Giornata straordinaria per l'Europa. Questo consiglio straordinario risponde in effetti a tempi straordinari, ma provocatoriamente nei nostri titoli ci chiediamo se l'Europa sarà la solita Europa, l'ordinaria Europa, quella che si divide, quella che ha idee spesso diverse, che fa fatica a prendere una posizione, che ha una governance particolarmente farraginosa. Detto ciò, oggi qualcosa da quel consiglio europeo scaturirà. È scaturito qualcosa, come sempre succede, dal territorio francese qualche ora fa, perché Macron ha parlato 15 minuti in discorso televisivo in diretta alla Nazione, ha lanciato l'idea dell'ombrello nucleare francese e ha convocato per giovedì prossimo la riunione dei cosiddetti paesi volonterosi. Insomma, l'idea è mettere la quinta da parte francese, sostituirsi all'eventuale andata via dell'ombrello anche nucleare statunitense, mossa che è stata immediatamente bollata come una vera e propria minaccia da parte del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Oggi a Bruxelles, dicevamo, Ursula von der Leyen presenterà il suo punto, l'abbiamo già raccontato ieri con dovizie di particolari, il suo piano, anzi perdonatemi, in 5 punti, parliamo di circa 800 miliardi, 650 di spese in deroga al patto di stabilità per ogni singolo paese, 150 milioni invece di piccolo recovery fund, ma cosa faranno i paesi? Riusciranno a superare tutte quelle differenze, non soltanto politicamente interne, ma anche di interdipendenza industriale? Portiamo sempre a titolo di esempio il fatto che mentre gli Stati Uniti, per esempio, hanno una linea di carri armati, in Europa ce ne sono circa 14. Ma poi c'è il problema dei paesi che si mettono di traverso, tipo l'Ungheria, e un'indiscrezione di politico.eu ha già fatto ha sottolineato come l'Ungheria di Orbán si è appunto già messa di traverso rispetto a quello che potrebbe essere un documento finale di approvazione del piano Rearm di Ursula von der Leyen. Più in generale c'è il problema, ne parliamo da tantissimo tempo, dell'autonomia strategica, della maturità europea. A che punto siamo? Questo è il tema principale di quest'oggi. Per voi 349-238-6666, ho come l'impressione che non vi devo invitare a scaldare i polpastrelli. Noi partiamo come sempre coi dossier. Dei nostri dossier parte oltreoceano dagli Stati Uniti. Ieri la Corte Suprema ha respinto la richiesta del presidente Trump di mantenere congelati gli aiuti esteri già approvati dal Congresso. Stiamo parlando di USAID, una delle principali agenzie di cooperazione allo sviluppo del mondo. Nella sentenza la Corte ha anche chiesto al giudice distrettuale Amir Ali di chiarire la decisione da lui precedentemente presa riguardo al rilascio degli aiuti dopo il precedente blocco della presidenza. Sostanzialmente questa sentenza permette al Dipartimento di Stato e a USAID di utilizzare quasi 2 miliardi di dollari di aiuti sui circa 60 complessivi gestiti dall'agenzia. Non è però chiaro l'orizzonte temporale, quindi la tempistica nella quale verranno utilizzati questi fondi. Ricordiamo che USAID fornisce aiuti al terzo settore anche in paesi molto molto vulnerabili un po' in giro per il mondo, e molte agenzie in realtà del terzo settore si sono lamentate di questo blocco perché significa chiudere a tutti gli effetti alcuni progetti e mandare a casa alcuni dipendenti. Tra l'altro c'è anche un elemento di straordinarietà, se volete, perché è la prima decisione della Corte Suprema sui vari ordini esecutivi 73, vado in memoria, firmati da Trump nelle prime ore della sua presidenza. Altra motivo di straordinarietà è il fatto che ci sarebbero negoziati diretti tra l'intelligence americana e i funzionari di Hamas. Donald Trump ha lanciato un ultimo avvertimento al gruppo terroristico della Striscia, minacciando di dare il via libera a ulteriori attacchi militari se il gruppo non rilascerà tutti gli ostaggi rimasti. Peraltro riportiamo questa mossa, questa notizia, sottolineando la straordinarietà, perché sostanzialmente, come ricorda Axios, c'è una consuetudine statunitense istituzionale che prevede di non negoziare direttamente con organizzazioni che sono considerate terroristiche. Hamas è designata come tale dall'Unione Europea, gli Stati Uniti e molti paesi della comunità internazionale dal 1997, ed è la prima volta che Washington negozia direttamente con il gruppo islamista palestinese, anche perché c'è ancora un cittadino con doppia nazionalità vivo nelle mani appunto di Hamas. Qualcuno di voi potrebbe obiettare: ci sono state delle eccezioni. Avete perfettamente ragione. Doha, amministrazione Obama e poi amministrazione Trump, quando negoziavano con i talebani, peraltro secondo alcuni in maniera, come dire, irrituale, sgrammaticata e improvvida, perché lasciarono da parte il governo legittimo afghano, quello di Ashraf Ghani, portando al disastro che abbiamo raccontato. A proposito di contatti sotterranei, Politico.eu ha fatto sapere che membri dell'entourage di Trump hanno avuto contatti segreti con alcuni dei principali oppositori politici di Volodymyr Zelensky. Le persone coinvolte sarebbero Yulia Tymoshenko, già premier parecchi anni fa, e alcuni esponenti di spicco del partito di Petro Poroshenko, già presidente dell'Ucraina. Si starebbe parlando sulla possibilità di organizzare presto nuove elezioni in Ucraina, sospese in linea con la Costituzione che non prevede consultazioni elettorali finché c'è la legge marziale in vigore. L'idea sarebbe quella di tenere elezioni presidenziali subito dopo un cessato il fuoco temporaneo, ma prima che inizino i negoziati di pace. Allo stesso tempo è evidente che Zelensky dovrebbe ritirare lo stato di corte marziale. Poi c'è la questione dazi statunitensi, lo sapete, con tutti questi stop and go. Ieri i produttori di automobili avranno un mese di esenzione dei dazi in entrata in vigore martedì per i prodotti provenienti da Messico e Canada, e staremo a vedere come proseguirà questo dossier. Così come ci preoccupa particolarmente una notizia che arriva dall'Azerbaigian e che condivido con voi. La Croce Rossa ha detto che il governo di Baku ha ordinato all'organizzazione di lasciare il paese. Le motivazioni non sono state rese note. Va ricordato che la divisione azera della Croce Rossa era l'unica organizzazione internazionale autorizzata a visitare almeno una ventina di ex funzionari del Nagorno-Karabakh detenuti nelle carceri della capitale. È un territorio che si trova all'interno dei confini internazionalmente riconosciuti dall'Azerbaigian, ma dove vive una maggioranza di etnia armena. Fino all'inizio del 2024 era governato in maniera indipendente con il sostegno armeno di Yerevan, e poi, come vi abbiamo raccontato qui a Nessun Luogo Lontano, l'invasione, la mancata copertura da parte dei peacekeeper russi e a tutti gli effetti il colpo di spugna su quella regione autonoma. I nostri dossier internazionali, fatti, spunti, notizie dai quattro angoli del globo diventeranno le prossime puntate qui a Nessun Luogo Lontano. Allora andiamo a Parigi, iniziamo il nostro racconto con questa voce.
L'avenir de l'Europe n'a pas à être tranché à Washington ou à Moscou.
Il futuro dell'Europa non deve essere deciso a Washington o a Mosca. E sì, la minaccia viene nuovamente da est. e l'innocenza, chiamiamola così, degli ultimi 30 anni, dalla caduta del muro di Berlino, è ormai finita. Chi può quindi credere in questo contesto che la Russia di oggi si fermerà all'Ucraina? La Russia è diventata, mentre vi parlo e per gli anni a venire, una minaccia per la Francia e per l'Europa. Mi dispiace molto. Dobbiamo continuare ad aiutare gli ucraini a resistere, fino a quando non potranno negoziare con la Russia una pace solida per loro stessi e per tutti noi. Una pace che li tuteli dalla possibilità di un nuovo attacco. Agiremo sostenendo l'esercito ucraino nel lungo periodo, ma forse dispiegheremo anche forze europee. Che la pace in Ucraina venga raggiunta rapidamente o no, gli Stati europei, tenuto conto della minaccia russa che vi ho appena descritto, devono essere in grado di difendersi meglio e di dissuadere qualsiasi nuova aggressione. Sì, qualunque cosa accada, dobbiamo dotarci di più mezzi.
Tranchant, diretto al punto, Emmanuel Macron ieri ha parlato 15 minuti di discorso alla nazione. Quali le reazioni della società civile francese, della stampa francese, dell'opposizione? Ho letto di una France Insoumise particolarmente preoccupata dal clima di guerra e di economia di guerra che il presidente francese starebbe preparando. Danilo Ceccarelli in diretta da Parigi. Danilo, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, davo conto della reazione di France Insoumise, aiutaci però a capire il panorama politico francese, ma anche lo stesso paese come ha reagito di fronte a questo discorso. Poi sentiamo il passaggio sull'ombrello nucleare, che se vogliamo forse dal punto di vista strategico è quello più importante. Però sostanzialmente Macron ha detto, signori, qua i tempi sono cambiati, dobbiamo cambiare anche noi.
Esattamente, è stato un discorso volto a rassicurare i francesi che, secondo quanto fatto sapere dall'Eliseo, in questi ultimi giorni avevano inondato il palazzo presidenziale di lettere in cui si chiedevano spiegazioni e si esprimevano timori per l'attuale contesto internazionale e soprattutto europeo. Per quanto riguarda le reazioni della classe politica, hanno un po' seguito le ultime dichiarazioni di questi giorni. Abbiamo, come giustamente notato, la France Insoumise che parla di un clima di guerra, i socialisti che si mostrano comunque più allineati al presidente francese, più intenzionati a dare una risposta alla Russia. Ricordo che Raphael Glucksmann, che si è candidato alle ultime elezioni europee con i socialisti, sebbene non sia un suo membro da anni, chiede il pugno duro nei confronti di Mosca. E poi abbiamo il Rassemblement National di Marine Le Pen che spinge sul fatto che la Francia non deve assolutamente condividere la sua deterrenza nucleare con gli altri paesi membri. È una questione di sovranità, secondo il partito di estrema destra, che per il quale è assurdo una simile mossa.
Allora, già che Danilo Ceccarelli in diretta da Parigi cita la deterrenza nucleare, andiamo a riascoltare quel passaggio particolarmente importante di Emmanuel Macron.
Notre dissuasion nucléaire nous protège.
La nostra deterrenza nucleare ci protegge. È completa, sovrana, francese dall'inizio alla fine.
Elle a depuis 1964 de manière explicite.
Da quando nel 1964, in modo esplicito, ha sempre svolto un ruolo nella preservazione della pace e della sicurezza in Europa. Ma rispondendo all'appello storico del futuro cancelliere tedesco, ho deciso di aprire il dibattito strategico sulla protezione dei nostri alleati del continente europeo attraverso la nostra deterrenza. Qualunque cosa accada, la decisione è sempre stata e rimarrà nelle mani del Presidente della Repubblica.
I numeri della deterrenza nucleare francese. A partire dal 2023, la Francia possiede circa 290 testate nucleari. Così è la quarta più grande potenza nucleare dopo Russia, Stati Uniti e Cina. Le forze nucleari francesi comprendono due componenti primarie, quella navale e quella aerea. Quella navale comprende 4 sottomarini nucleari di classe Le Triomphant, ciascuno armato con 16 missili balistici intercontinentali. capaci di raggiungere obiettivi a distanze superiori a 8.000 km. In un dato momento, uno o due sottomarini sono sempre in pattuglia, in assetto da combattimento, garantendo una costante prontezza. E poi c'è la componente aerea dotata di caccia Rafale. In realtà si era vociferato anche nei giorni scorsi di un allargamento delle missioni Ceccarelli della dottrina nucleare francese, dicendo che alcuni stretti alleati della Francia, se fossero, parliamo anche addirittura tornando alla dichiarazione del generale De Gaulle, addirittura attaccare l'Olanda, attaccare il Belgio per esempio, sarebbe stato considerato un attacco così vicino da scatenare una possibile reazione francese. Politicamente che cosa ci dice? Cioè il fatto che Emmanuel Macron metta a disposizione dell'Europa l'ombrello nucleare francese è nel solco, per così dire, della sua... anche difficile trovare il termine giusto, mettiamola così, mettere alla quinta continuamente, rendersi continuamente protagonista, leader, quasi voler rubare la scena alla Ursula von der Leyen?
Sì, credo che nel solco di questa linea macroniana, ma se ci guardiamo un po' indietro, può anche inserirsi nel solco di tanti altri presidenti francesi, ovviamente primo fra tutti anche De Gaulle. Insomma, Macron ieri lo ha detto esplicitamente, ma era già da diverso tempo che avanzava questa idea, e ieri lo ha detto appunto in modo diretto. Les Echos, il principale quotidiano economico francese, lo ha sottolineato in un editoriale questa mattina, in cui diceva Macron, rispetto agli altri discorsi alla nazione, ha messo da parte i grandi toni ed è andato appunto dritto al centro, al cuore dell'argomento, della questione. Come dicevo, è il principale tema di dibattito in questo momento, quello della dissuasione nucleare. È un vero e proprio tabù che Macron potrebbe rompere.
Grazie mille, come sempre, a Danilo Ceccarelli, in diretta da Parigi. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
Tante reazioni al 349-238-6666, qualcuno punta il dito su Macron, un ascoltatore, Paolo da Milano, dice vaneggia, ma chi crede di essere, pensa di essere ai tempi della legione straniera, che peraltro esiste tuttora, gentile ascoltatore. Qualcun altro irride alla deterrenza nucleare di Emmanuel Macron, qualcun altro, Trump odia Zelensky da quando gli ha negato un'indagine seria sul figlio di Biden per screditarlo. E ancora, i soldati russi sono abituati a fare le guerre, cruente, di trincea, guerriglia urbana, condizioni estreme, noi possiamo anche armarci, ma i nostri soldati la guerra vera non la conoscono. In realtà molti soldati alcuni Unione Europea, della NATO in generale e della cosiddetta alleanza, coalizione dei volenterosi, hanno avuto tantissime guerre e missioni all'estero negli ultimi anni, se ci pensate, italiani compresi, Afghanistan, Balcani, Libano, UNIFIL, Iraq, insomma potrei andare avanti. I francesi, poi, pur con esiti diciamo non felicissimi dal punto di vista strategico, tutta la fascia saheliana per esempio, per cui certo teatro ucraino è un altro teatro, non vi è alcun dubbio, però questo è un tema che sottoporremo a uno dei nostri esperti militari proprio nell'ultima parte del nostro approfondimento di quest'oggi, perché si fa presto a dire boots on the ground, ma poi il ground, il terreno, è diverso di volta in volta. C'è chi è più addestrato, c'è chi è più motivato, c'è chi meglio conosce quel terreno. C'è però un dato che è prettamente politico. I lavori di questo Consiglio europeo sono iniziati alle 13:16 di quest'oggi. C'è stato prima un lavoro preliminare dei vari gruppi politici. Sostanzialmente si sta discutendo, ascoltatrici e ascoltatori, l'intera architettura della difesa europea dopo il 1945. È qualcosa di storico, lo avete sentito. Macron dice ci vuole una mobilitazione incredibile. La stessa von der Leyen ha tracciato in qualche modo quella che potrebbe essere la strada, raccogliere fino a 800 miliardi nei prossimi 4 anni in questo piano chiamato Rearm EU. E di questi 150 potrebbero essere invece non a carico dei singoli stati, svincolandoli dal patto di stabilità, ma una sorta di piccolo recovery fund. Il punto è naturalmente quello focale, andare a discutere dell'assimilazione delle linee di produzione, che è uno dei motivi di debolezza e di mala spesa, di mala gestione, mettiamola così, delle spese militari. Anche perché è vero che noi spendiamo molto più della Russia, però spendiamo male, disperdiamo in tanti rivoli. Ci sono al momento una serie di joint venture fra industrie belliche di vari paesi che stanno funzionando. Evidentemente la strada dovrebbe essere proprio quella di andare a ottimizzare quella strada lì. Poi anche sul fatto che spendiamo più o meno tre volte quello che spende la Russia, il tutto andrebbe attualizzato al panorama, agli stipendi e al valore del rublo, perché banalmente il personale russo, i soldati, i militari e tutto quanto costa infinitamente meno, quindi poi attualizzandolo non è esattamente tre volte tanto quello che spende la Russia. Tra pochissimo andremo avanti con la discussione. Lo ripeto, i piani sono due: uno è strettamente politico, che Europa scaturisce dall'incontro di quest'oggi, quanto matura, quanto desiderosa di abbracciare l'autonomia strategica, anche a costo di prendere decisioni in parte dolorose. E poi c'è il piano strettamente tattico, anzi strategico, economico, industriale e eventualmente di boots on the ground. Piccola pausa alla borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Thank you very much. Dear Antonio, dear Ursula, and I want to thank all our European leaders.
Grazie mille, caro Antonio, cara Ursula, e voglio ringraziare anche tutti i leader europei per il forte sostegno fin dall'inizio della guerra, per il sostegno di quest'ultimo periodo e dell'ultima settimana. Siete stati sempre con noi. Un grande ringraziamento e grande stima vi arrivano anche dal popolo ucraino e da tutta la nostra nazione. Siamo molto grati di non essere soli. E queste non sono solo parole, lo sentiamo, è molto importante. Avete mandato un forte segnale al popolo ucraino, ai soldati ucraini, ai civili, a tutte le nostre famiglie. È fantastico non sentirsi soli. Grazie per gli sforzi fatti per aumentare la nostra produzione e per gli sforzi che state facendo per aumentare la sicurezza europea. Penso si tratti di una grande decisione. Grazie ancora per l'invito.
Così il presidente ucraino nell'iniziale liturgia di questa tarda mattinata lì a Bruxelles, dove si apriva il Consiglio straordinario dell'Unione Europea. Un Consiglio straordinario per tanti motivi: i tempi sono straordinari, le richieste che arrivano dalla stretta attualità sono straordinarie, ma riuscirà l'Europa a essere straordinaria, cioè a superare tutti quei limiti che in alcuni casi recentemente ha continuato a dimostrare: litigiosità, farraginosità, una certa lentezza. 349-238-6666. Tra gli occidentali solo americani e inglesi sono andati al combattimento, scrive un ascoltatore. Come si può parlare di difesa comune europea se in UE continuano ad esserci basi di un competitor, gli Stati Uniti? Così Nicola da Ferrara. E qualcun altro: non discuto sul passato delle azioni francesi, non sempre o quasi mai rivolte a un vantaggio comunitario, però sono gli unici che abbiamo con il titolo per intraprendere azioni militari vista la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Qualcun altro, sempre sulle spinte davanti di Macron: Macron deve farla pagare a Putin per via del cambio di guardia in Africa, e non peregrinamente va ad abbinare due dossier geograficamente lontani ma che hanno una contiguità. Naturalmente sapete che i francesi si sono ritirati dalla maggior parte degli stati del Sahel e sono stati sostituiti, più o meno, diciamo, non è proprio il termine esatto, comunque, da presenza russa. Antonio Villafranca, vicepresidente per ricerca di ISPI, buongiorno, ben ritrovato.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora, qualcuno già sta lamentando un eccesso di potere e di iniziativa della regina Ursula, che si sta allargando un po' troppo. Partiamo col piede sbagliato, oppure diciamo che la parte di litigiosità del condominio questa volta secondo te verrà superata?
Ma anzitutto partiamo dalla regina Ursula. Quello che fa Ursula von der Leyen dipende dalla gravità del momento in cui ci troviamo. Ho sentito anche Nicola da Ferrara che diceva insomma, noi in Europa abbiamo le basi di un competitor. Ecco, sì. Gli Stati Uniti non sono stati un nostro competitor nella difesa, gli Stati Uniti sono quelli che ci fornivano la difesa in Europa attraverso la NATO. Anche in Italia non è un segreto, ad esempio abbiamo armi atomiche che sono quelle del della NATO, sì, non tanto del governo italiano. E il punto è che adesso gli Stati Uniti non vogliono, o comunque non danno per scontato il fatto che, banalmente, se Putin attaccasse un qualsiasi paese europeo, ecco, gli Stati Uniti dovrebbero correre in soccorso degli europei e di quel paese europeo. Questo non è più scontato, l'ha detto chiaramente Putin, e quindi è inevitabile che, rispetto a un cambiamento che ha una portata storica, cioè questa è l'alleanza che noi abbiamo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, o ci svegliamo e ci rendiamo conto che nessuno verrà in soccorso per aiutarci, o dobbiamo prendere una decisione storica. Poi si può discutere sulle modalità, si può discutere sul fatto che debba avvenire più a livello europeo che a livello nazionale, si può discutere di tutto, ma la presa di coscienza è una presa di coscienza che credo anche a livello di cittadini bisogna avere. Noi in questo momento in Europa semplicemente non saremmo in grado di difenderci nel caso in cui un soggetto esterno decidesse di invadere o di attaccare appunto l'Europa.
La voce di Antonio Villafranca, vicepresidente per la ricerca di ISPI, Istituto per degli Studi Internazionali. Antonio, ci stai tratteggiando un cambio di paradigma che durava da 70 anni, un cambio che deve essere evidentemente anche culturale, un cambio di percezione, un cambio che però rispetto al quale la politica europea è lenta nel prendere le decisioni, l'abbiamo detto proprio con te da questi microfoni più e più di una volta. È vero che von der Leyen ha accelerato i tempi, perché nel giro di pochissimo ha reagito con quella presentazione del piano, e vediamo adesso quanto e come verrà accolto. La stessa von der Leyen ha lanciato un messaggio immediato a Donald Trump dicendo: beh, ma noi, guardate che noi possiamo anche guardare alla Cina, molti paesi europei iniziano già a stringere accordi con l'India, guardare il sud-est asiatico. Il punto è che la velocità imposta da Donald Trump nelle sue decisioni impone un'ipervelocità al vecchio continente. Quanto riuscirà anche in termini di reattività a essere veloce, secondo te?
Ma anzitutto dobbiamo fare la pace con noi stessi, perché da un lato diciamo appunto che siamo lenti, ed è vero, il processo decisionale europeo è quasi sempre estremamente lento, però nel momento in cui c'è un'accelerata, diciamo, alla von der Leyen si comporta come una regina. Ecco, dobbiamo veramente fare un po' la pace con noi stessi, perché non si può avere tutto nella vita. Bisogna semplicemente rendersi conto di quelle che sono le possibilità. Io spero, e lo dico dall'inizio anche di questa guerra, magari fosse tutto così semplice, per cui se tu sei contro le armi sei un pacifista, se tu vuoi dare le armi all'Ucraina, vuoi riarmarti, sei un guerrafondaio. E magari fosse così facile. Magari fosse così facile dire: beh, ma insomma, convinciamo Trump e Putin, ad esempio, al disarmo nucleare. Beh, sì, ci si vada da Trump e Putin e gli si parli e vediamo se sono d'accordo. Ovviamente no. La situazione è una situazione in cui purtroppo gli altri, non gli europei, si sono riarmati e vogliono e sono in grado di usare le armi. Noi purtroppo abbiamo vissuto, o per fortuna anzi devo dire, più che più purtroppo, abbiamo vissuto per decenni in una situazione in cui la guerra non era una possibilità che noi contemplavamo, e quindi potevamo anche permetterci di non acquistare molte armi, di spendere poco. E Trump su questo, se vogliamo essere molto realisti, su questo ha ragione, anche perché non lo diceva soltanto Trump, lo dicevano anche i precedenti presidenti americani, incluso ad esempio Obama. Diceva: Europa, voi godete di una situazione di pace perché tutto il mondo sa che non può attaccare e minacciare l'Europa, perché dietro ci sono gli Stati Uniti che, pagando molto per la loro difesa, e quindi non dando in pensioni, in istruzione e così via, ma pagando molto in difesa, possono venire in vostro soccorso. Adesso è finita, dovete pagare voi per la vostra difesa.
Spesso la memoria ci fa difetto, ci aiuta anche in questo Antonio Villafranca, vicepresidente per la ricerca di ISPI. È dall'amministrazione Obama che è stato annunciato e in parte iniziato un disimpegno americano, la dico brutalmente, da sceriffo con la stella mondo, con la doppia pistola. Gli Stati Uniti stanno assumendo un ruolo completamente diverso, e sappiamo perfettamente per Donald Trump che c'è soprattutto un nemico, soprattutto un competitor, che si chiama Cina. Torniamo al laboratorio europeo, Antonio Villafranca, perché se non fossero momenti così drammatici, potremmo con grande asetticità e quasi con l'occhio dello studioso, del chimico, del fisico, guardare a questo formidabile laboratorio di integrazione, perché qua ci sono ostacoli economici, industriali e politici. Stiamo parlando di tante linee di carri armati diversi rispetto a una, per esempio, tante linee di artiglieria rispetto a poche, gli aerei, non ne parliamo. Qui si tratta di dare un colpo di accelerazione che coinvolge tutti gli aspetti dell'Europa e potrebbe davvero essere la prova di maturità. Purtroppo capita in tempi in cui le nubi fosche sono all'orizzonte. Sbaglio a vederlo così, come, come laboratorio, come vero test, al di là del Covid, del PNRR.
Hai ragione, però una cosa è dare una risposta che è anche una risposta politica importante e dire noi come Europa ci siamo e siamo pronti a investire molto di più. Purtroppo nella cosa in cui non vorremmo investire, che sono anche le armi, che sono anche i sistemi di difesa, i sistemi certo. missilistici di difesa, ok, non vorremmo farlo, ma il messaggio politico che mandiamo sia a Trump che a Putin è che noi lo stiamo facendo. Certo, insieme a questo, via via, va fatto anche un maggiore coordinamento a livello europeo di quello che sono le forze armate, perché non è possibile che abbiamo sistemi di difesa diverso, non è possibile certo. che non ci sia una linea di comando chiara, e quella va costruita perché ne abbiamo bisogno. Quello è il punto, dovremmo uscire dalla logica di essere necessariamente federalisti o contro l'Unione Europea, ma iniziare a pensare, ma ne abbiamo bisogno per la nostra difesa? Concretamente, quindi non basta ovviamente soltanto investire, soprattutto se come sembra si darà la possibilità a ciascuno Stato di investire di più in difesa, però se poi investiamo di più in carri armati o in sistemi di comunicazione che non parlano tra di loro, per esempio, è ovvio che questo non è esattamente il risultato auspicato, però prima si manda il messaggio politico chiaro anche all'esterno e poi si lavora per evitare appunto inutili sovrapposizioni e inefficienze.
Grazie mille, come sempre Antonio Villafranca, il vicepresidente per la ricerca di ISPI. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Ciao Antonio.
Anche a voi, arrivederci.
Tema caldissimo che accende cuori, menti e polpastrelli. L'affezionato istruttore di guida di Verona. Per ora va benissimo la deterrenza francese, poi il futuro deve essere l'esercito europeo. Ma se quindi, scrive Manuel da Faenza, la difesa di uno Stato attaccato non è più scontata da parte di un alleato, possiamo considerare la NATO finita? Ascoltando precedenti dichiarazioni di Donald Trump, sì, perché ricorderete quando è iniziato a alzare l'asticella dicendo, giustamente, perché gli Stati Uniti spendevano e spendono molto di più di altri paesi, voi non spendete abbastanza, quindi se uno di voi non viene attaccato, io non mi sento in dovere di difendervi. E beh, questo dal punto di vista politico è una dichiarazione potentissima che impone evidentemente una presa di coscienza. Tra pochissimo con l'ex capo di Stato Maggiore italiano faremo proprio il punto anche su cose tecniche che mi state chiedendo, sulle quali francamente non ho la competenza per rispondere. Sempre al 349-238-6666 qualcuno ironizza, anzi paragona l'accoglienza di J.D. Vance e Donald Trump a Volodymyr Zelensky rispetto a quella offerta da Costa e Ursula von der Leyen. A parte che non si può dire che stavolta Zelensky non abbia ringraziato, scherzi a parte, i leader europei hanno fatto vedere come si organizza e si gestisce un meeting con un ospite di altro tenore, ovviamente chi ce l'ha a morte con Zelensky. Tra pochissimo, come ripeto, andremo strettamente sul tecnico, prima però vorrei sentire come se la cava chi ha la guida.
Nessun luogo è lontano.
Vertice straordinario europeo per tempi straordinari e straordinariamente la pressione politica sui cosiddetti paesi riottosi si sta facendo sempre più forte, tanto che fonti di Politico e di agenzia, me le segnala Antonio Talia, starebbero raggiungendo un tentativo ben riuscito di ammorbidimento di quelle che sono le posizioni, soprattutto quelle più antitetiche rispetto agli aiuti all'Ucraina, rispetto al Rearm Europe, cioè quella ungherese e quella slovacca. Ebbene, sia Orbán che Fizzo sarebbero limitatamente ottimisti e dalla parte di Ursula von der Leyen, ma staremo a vedere. Come diceva Antonio Villafranca, c'è una parte politica, un primo segnale politico che deve scaturire dal punto di vista della prospettiva europea, naturalmente quest'oggi da Bruxelles, poi però c'è l'aspetto strettamente militare. Buongiorno e ben ritrovato, nessun luogo lontano, al generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, capo di Stato Maggiore della Difesa. Generale, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno e buongiorno a chi ci ascolta.
Allora, oramai quasi tutti i nostri ascoltatrici e ascoltatori sanno che uno dei punti di debolezza della futura difesa comune europea è la ridondanza e la sovrapposizione di linee di produzione di armamenti. Tanti carri armati, tanti velivoli, tanti sistemi missilistici, a fronte per esempio degli Stati Uniti che hanno invece un'omologazione che consente interoperabilità e soprattutto economie di scala. Quanto difficile è, generale, bypassare questo aspetto, cioè limare, smussare questo aspetto e far parlare industrie della difesa francese con quella italiana, con quella tedesca?
Beh, è molto complicato perché ci sono rigorosissimi interessi e devo dire con una certa amarezza che la politica industriale nel settore delle industrie della difesa spesso non viene fatta, anzi quasi mai viene fatta dalle capitali, ma viene fatta dagli amministratori delegati delle grandi industrie. Lei ha parlato appunto di queste ridondanze, cito la più scandalosa se vogliamo: oggi in Germania, in un singolo paese, due ditte diverse stanno proponendo due carri armati diversi, Rheinmetall e Krauss-Maffei, il che veramente porta a risultati di costi esorbitanti, costi di sviluppo che si moltiplicano, produzioni limitatissime, quindi costi unitari inaccettabili, e poi la mancanza di standardizzazione che impedisce durante le operazioni il mutuo supporto fra forze che sono equipaggiate con mezzi diversi.
Chiarissimo, la voce del generale Vincenzo Camporini. Generale, quanto realisticamente è efficace e deterrente lo scudo nucleare francese rispetto per esempio alla minaccia russa? Quello scudo che ieri Emmanuel Macron in diretta televisiva, in 15 devo dire abbastanza sobri, non troppo drammatici minuti, ha detto siamo pronti sostanzialmente a metterlo a disposizione. Funzionerebbe davvero?
Ma vede, il concetto di deterrenza nucleare è un concetto molto semplice, i numeri contano abbastanza poco, nel senso che un centinaio di bombe atomiche riescono comunque a impedire la volontà di aggredire, perché il loro effetto devastante sarebbe assolutamente inaccettabile, quindi che siano 100, che siano 1000, il discorso conta poco. C'è un aspetto però fondamentale sulla questione nucleare ed è il fatto che anche con uno scudo francese integrato magari da quello britannico stiamo parlando soltanto di bombe nucleari strategiche, missili strategici, non stiamo parlando del nucleare tattico.
Sì.
Non sembri una descrizione peregrina, perché il nucleare tattico è quello che si pensa di impiegare sul campo di battaglia e che nell'ottica e nell'immaginario collettivo è tutto sommato un pochino più accettabile. Su questo vorrei far notare che una bomba nucleare tattica oggi può avere un potere distruttivo di 30 kiloton, vuol dire 30.000 tonnellate di tritolo, considerate che Hiroshima erano 11,5. Quindi anche la bomba atomica tattica è un qualche cosa di apocalittico, e se passa l'idea che quella si potrebbe teoricamente usare anche senza arrivare all'escalation totale, e siamo veramente nei guai.
E quella era una minaccia evocata proprio dalla Russia qualche mese fa sul territorio ucraino, una delle tante linee rosse dettate da Vladimir Putin. State ascoltando la voce del generale Vincenzo Camporini, che sto solleticando su una serie di aspetti tecnici che in tanti al 349-238-6666 state chiedendo. Nel caso di dispiegamento di Peacekeeper, che è un'ipotesi al momento peregrina, perché se il generale non si arriva a cessate il fuoco evidentemente non ha alcun senso, al di là dei numeri, Zelensky aveva detto almeno 200.000, la maggior parte dei think tank dicono no, 30, 40, 50.000, si accoderebbero anche i turchi, che allarga questa coalizione di volenterosi a qualcosa di veramente strano. Non voglio sembrare irriverente, ma sembra un po' il bar di Guerre Stellari. Di fronte a una NATO che sembra disgregarsi, abbiamo la Francia, abbiamo il Regno Unito, alcuni paesi europei e alcuni paesi che non ti aspetti, si era citata addirittura la Cina o la presenza di brasiliani. Detto ciò, peacekeeper francesi, britannici, italiani sono forse quelli che negli anni hanno guadagnato più missioni e più esperienza all'estero, o mi sbaglio?
No, non si sbaglia certamente, anche se il contingente ad esempio di UNIFIL è fatto in modo estremamente variegato, ci sono una miriade di paesi grandi e piccoli, orientali, occidentali, ma io vorrei sottolineare un aspetto, che bisogna distinguere fra un dispiegamento di forze come controllori di un armistizio, di una tregua, che deve essere necessariamente formato da paesi che non sono stati coinvolti nella lotta e che quindi vengono accettati da entrambe le parti in lotta. Quindi in questo ruolo io non vedo nessuna possibilità di un dispiegamento di inglesi, italiani, francesi e quant'altro. Quello di cui si sta parlando invece è una sostanza di una forza di garanzia. Nel momento in cui si raggiungesse un accordo, Kiev chiaramente chiede che qualcuno garantisca che a fronte di una futura iniziativa russa ci sia una reazione a proprio favore.
Certo.
E questo sarebbe il ruolo di questo contingente, quindi è una sorta di show the flag, di mostrare la bandiera al fine di fare una sorta di deterrenza nei confronti dell'eventuale appetito dell'aggressore a riprendere i combattimenti. Quindi distinguiamo le due cose, perché sono due cose concettualmente separate.
E fa benissimo a sottolinearlo il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, capo di Stato Maggiore della Difesa, che mi permetterà una domanda un po' naive. Come si garantisce una perfetta e sicura manutenzione di un ombrello nucleare che nel momento in cui non si è mai usato? Cioè, nel momento in cui Emmanuel Macron dice: noi siamo una potenza nucleare da anni, quindi abbiamo una funzione di deterrenza. Esistono, immagino io, dei meccanismi che consentano, come dire, di monitorare la perfetta efficacia di tutto questo, no?
Beh, sicuramente sì, sicuramente ci sono. Nel caso del deterrente francese, c'è un accordo anche con la Gran Bretagna, un accordo che venne siglato nel 2010, alla fine del 2010, che va sotto il nome di Lancaster House, un accordo che politicamente creò qualche problema perché in qualche modo escludeva gli altri amici alleati, sì, da questa intesa franco-britannica. Questa intesa, uno degli elementi chiave era proprio la manutenzione dell'arsenale militare, fatta, sì, in modo tale da consentire di farlo nel modo più economico ed efficiente possibile. Quindi da questo punto di vista c'è una continua attività quotidiana in corso. Qualcuno sta pensando e dicendo: ma chissà se le armi nucleari russe sono ancora efficienti o meno. Io non vorrei provare.
Non c'è dubbio, altrimenti non sarebbe più deterrenza. Speriamo che anche quel flag a cui faceva riferimento lei, presenza di truppe europee, sia esattamente quella. Una bandiera che sventola, ma che non sarà mai toccata. Grazie mille al generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, capo di Stato Maggiore della Difesa. Buona giornata, buon lavoro. Alla prossima.
Grazie, grazie.
Questo è il piano strettamente militare, sul quale torneremo evidentemente. Ai noi sono tempi duri in cui dobbiamo anche occuparci di queste cose. Due conflitti, uno alle porte dell'Europa, uno in Vicino Oriente, più altri, lo ricordo, giusto perché siamo credo tra i pochi soggetti del panorama mediatico che ogni tanto vi ricordo che ci sono in questo momento 54 conflitti nel globo, e noi vi raccontiamo spesso anche quelli distanti e lontani. Non è che non fanno morti quelli, ci sono anche quelli, c'è quello in Sudan, c'è quello in Congo, c'è quello in Myanmar, ogni tanto accendiamo i riflettori su questi, ma è chiaro che questi vicini impongono scelte politiche, quelle che hanno fatto radunare i leader dei 27 quest'oggi a Bruxelles, e capiremo quanto favore scaturirà da quella proposta in 5 punti di Ursula von der Leyen, che sostanzialmente dice: possiamo arrivare a spendere fino a 800 miliardi, possiamo fregarcene del patto di stabilità, possiamo violare per un filino il deficit e 150 li mettiamo come prestito in una specie di piccolo recovery fund, proprio con quelli andiamo a lavorare su una maggiore sinergia per evitare sdoppiamenti e raddoppiamenti di linee di produzione. Questa è la grande sfida a cui è stata chiamata l'Unione Europea. Ho la sensazione che domani, nella puntata di domani, qualche risposta, almeno dal punto di vista politico, l'avremo. E quindi, se avrete voglia, noi saremo qua naturalmente a raccontarla. Tempo scaduto. Cosa ci guiderà nelle prossime ore per fare la puntata di domani? Beh, un semplice motto: tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti però abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri c'è ringraziare voi tutti per l'ascolto, non tuonare contro Valeria Bernardi perché oggi è ancora giovedì, ma gli scherzi arrivano il venerdì di solito, e darvi appuntamento per domani, se volete, alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins ce serait pas mal de choisir d'être